Dal palinsesto della radio leviamo i somari, diamo più voce a due di denari.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Too young to be singing the blues. So goodbye, yellow blue road.
La vogliamo ascoltare tutta prima di dare la notizia, che ne dici?
No, mi farebbe piacere, Deborah,
cantarla,
però...
anche perché ti vedevo molto preso.
Sì, è una canzone.
Ti mancano degli occhiali un po' bizzarri, però.
Sì, è una canzone a cui sono molto affezionato, devo dire, perché è stato, credo, forse il primo LP. Una volta si vendevano gli LP, lo dico a beneficio degli ascoltatori e ascoltatrici più giovani. E uno dei primissimi LP che io ho acquistato con le mancette è stato proprio Goodbye Yellow Brick Road di Elton John.
Vuoi sapere qual è stato il mio che ha fatto la sua prima comparsa a casa mia, il primo 33 giri?
Un Ruggeri, secondo me.
Parsifal dei Pooh.
Ah, vedi.
Il live meraviglioso.
Quindi tutta gente longeva nella musica, Elton
certo.
John, però ne parliamo non perché vogliamo fare una puntata musicale, anzi oggi avremo una puntata di immobiliare e di pensioni, già ve l'abbiamo detto
una
ieri.
Una combo stratosferica, però insomma cominciamo un po' col farci gli affari del signor Elton John, di Sir Elton John.
Esattamente, perché il suo nominato insieme al marito, David Furnish, sta mettendo all'asta il contenuto della casa di Atlanta, che è stata ceduta l'anno scorso per 7 milioni 200 mila dollari.
E dentro c'è di tutto, ci sono veramente dei tesori inestimabili, perché addirittura tutto quello che è contenuto all'interno di questa abitazione Elton John ha deciso di metterlo all'asta in ben 8 vendite separate che saranno realizzate da Christie's New York. 8 vendite che presenteranno circa 900 lotti stimati per un totale di oltre 10 milioni di dollari. Che cosa potrà essere venduto?
Allora, innanzitutto,
su cosa potremmo mettere le mani? Proviamo.
Aprite l'agenda del risparmio, prima chiamata, vendita serale 21 febbraio, poi ci sarà una vendita diurna dal 22 al 23 febbraio e 6 aste online. Segnatelo sull'agenda del risparmio curata da Deborah Rosciani e Mauro Meazza, la trovate ancora su Shopping24.
Magari la possiamo mandare pure a Sir Elton John, sarà felice di vedere che tra gli appunti delle settimane appunto c'è anche la partecipazione alle sue aste.
Potremmo giudicarci, ad esempio, un paio di stivali con plateau argentati.
Ti ci vedo,
70.
Mamma mia, morirei pur di vederti conciato così.
5-10 mila dollari. La sua Bentley decappottabile a due porte del 1990, 25.000-35.000 dollari.
Tra l'altro, ribadiamo, sono delle basi d'asta queste, quindi chissà a quanto saranno aggiudicati questi cimeli. Poi,
per il pianoforte Yamaha, che si trovava nel salotto di questa casa di Atlanta, ci vogliono tra 30.000 e 50.000 dollari, si parte da, naturalmente. E poi ci sono tutti i pezzi emblematici, chi conosce Sir Elton John, chi l'ha mai visto qualche spettacolo, qualche ripresa dei suoi spettacoli, sa che adorava vestirsi in modo molto vistoso, e quindi ci sono ad esempio degli occhiali da sole molto particolari che verrebbero via per 2-3 mila dollari.
Ma chissà se Donatella Versace è contenta che lui mette in asta anche tutte le camicie firmate, appunto griffate proprio Versace. Ci sarà una quantità significativa di abiti e decorazioni anche per interni di Versace, tanto che 70 lotti saranno oggetto di un'asta online autonoma a tema Versace. C'è un vasto servizio da tavola rosso, nero e oro Versace, il Medusa Red, stimato fra i 4.000 e 6.000 dollari, e praticamente un intero anno di camicie Versace, quindi 365, magari anche in più, ma anche di più, forse si cambiava un paio di volte al giorno.
E comunque sono tutte cose da migliaia di dollari.
Troppo divertente.
Beato chi ne dispone. Noi oggi invece parleremo di questioni, come vi ho detto, un po' più contenute, un po' più alla portata di noi comuni mortali. Ci ha già raggiunto raggiunto il primo dei nostri esperti, il collega e amico Cristiano Dell'Oste. Buongiorno, benvenuto, bentornato.
Grazie, buongiorno Mauro, buongiorno Debora.
Che tra l'altro sbirciava anche nella guida alle pensioni, che invece sarà il nostro tema della seconda parte della trasmissione. Guarda che non c'è ancora l'età, è inutile che guardi.
Purtroppo no.
Nessuna possibilità di trattamento anticipato, anche se è praticamente talmente più giovane di me, Mauro, che quindi proprio per te.
No, purtroppo no, però la guida è ben fatta.
Sì, è vero, questo va detto.
Ma se vuoi fermarti per parlare poi, per interloquire con Antonello Orlando.
No, lì lascio la parola a chi ne sa di più.
Comunque i numeri sono quelli abituali, 800240024 è il numero verde, il numero gratuito per intervenire in diretta, oppure il 349-238-6666 se volete mandare messaggi, messaggi SMS, messaggi WhatsApp scritti, messaggi WhatsApp vocali.
Con Cristiano parleremo della fiscalità degli affitti brevi, che come sapete anche Cristiano ce lo ha proprio anticipato in una delle prime trasmissioni del 2024, cambiano appunto le aliquote per chi affitta un proprio immobile sulle più note piattaforme Airbnb in primo luogo. Parleremo di questo e facendo un punto della situazione, poi nella seconda parte pensione anticipata, però ce l'abbiamo anche un breve giornale radio del risparmio.
Breve ma intenso.
Cor due dei denari famo i sordi, magari.
Allora, pare che si vada sbloccando la vicenda dei precari della scuola rimasti senza stipendio da settembre.
Avevamo anche noi lanciato dal nostro piccolo così un po' una sensibilizzazione al ministro Valditara.
Il quale ministro dice che è stato dato l'ok al pagamento di 300 milioni per queste supplenze brevi. Il comunicato recita testualmente: come annunciato, grazie alla sinergia e alla stretta collaborazione tra i ministeri, Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'Economia, oggi è stata avviata la procedura di emissione straordinaria da parte della piattaforma da noi PA, rendendo così disponibile il pagamento delle supplenze brevi ancora pendenti per un volume finanziario pari a circa 300 milioni di euro. Esigibilità dei pagamenti dal 18 gennaio, quindi ancora qualche giorno di pazienza, riguarderà, dicono, tutti i rate e i pregressi del 2023, compreso il mese di dicembre, quelli appunto autorizzati dalle scuole. E poi più confortante, diciamo, in prospettiva, si dice che il Ministero è impegnato a elaborare una soluzione strutturale per risolvere definitivamente il problema. Avevamo detto appunto che la questione non era sorta solo quest'anno, ma sono almeno una decina d'anni che succede così, e il ministro di istruzione e merito Giuseppe Valditara appunto con questo comunicato ha confermato l'erogazione dei fondi e anche la volontà di rimediare a questa situazione.
Allora, una precisazione relativamente alla trasmissione di martedì, durante la quale, come ricorderete, abbiamo iniziato a parlare, perché faremo un percorso che durerà diverse settimane, dell'addio definitivo al mercato tutelato per il settore del gas e all'avvento definitivo del mercato libero, appuntamento che invece per l'energia arriverà nel prossimo mese di luglio. E allora, nella puntata di martedì scorso, una signora ci ha chiamato chiedendoci così un commento rispetto alla sua situazione, una signora di età superiore ai 75 anni, che ci ha chiesto e ci ha rappresentato la sua situazione raccontandoci di essere passata già da tempo al mercato libero, ma essendo di età superiore ai 75 anni chiedeva se avesse la possibilità, nel caso lo ritrovasse più conveniente, di ritornare al mercato tutelato, perché questa possibilità rimane per tutta una serie di persone clienti che sono considerati appartenenti ad una fascia di vulnerabili. E noi avevamo detto no, non c'era più la possibilità di fare una retromarcia, un dietrofront. In realtà siamo andati, su suggerimento di un'ascoltatrice che ci ha detto che eravamo stati un po' imprecisi su questo punto, effettivamente siamo andati a controllare sul sito dell'ARERA e abbiamo proprio ritrovato la spiegazione rispetto a questa possibilità. Se un cliente del mercato libero che si trovi in almeno in una delle condizioni di vulnerabilità vuole tornare al servizio di tutela della vulnerabilità, adesso il mercato tutelato si definisce così, allora può farlo naturalmente a condizione, appunto come dicevamo, che rispetti una delle condizioni di vulnerabilità. Intanto questo passaggio non è richiesto per le persone che abbiano esplicitamente requisito anagrafico, cioè età superiore superiore ai 75 anni. In questo caso, appunto, la persona che si trova in condizione di vulnerabilità non deve dichiararlo, appunto, all'ARERA. Lo devono fare invece le persone che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate, per esempio percettori di bonus, sono soggetti con disabilità ai sensi, appunto, della legge 104, hanno un'utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi, hanno un'età superiore ai 75 anni. Quindi queste persone, nel caso in cui abbiano fatto già il passaggio al mercato libero e vogliano ritornare in condizioni di mercato tutelato, possono farlo, ma devono fare esplicita richiesta. Non devono fare una esplicita, no, dovrebbe, credo che debbano farlo però le persone con età superiore ai 75 anni.
Se allora le compagnie, come abbiamo detto anche nella puntata di martedì, dovrebbero aver mandato un'autocertificazione. Se naturalmente il contratto è già intestato a persona che la società fornitrice sa essere superiore ai 75 anni, il restare nel tutelato o tornare, ecco, nel tutelato può essere automatico.
Esatto, no, però forse è il caso che la persona lo dica.
È il caso di farsi parte diligente, come, ecco, si dice in questi casi, e verificare magari con la prima bolletta se ci si trova nel regime di maggior tutela oppure no.
Esatto, però il punto era questo: dal mercato libero si può tornare al tutelato?
Sì,
sì, se si risponde a questi criteri.
C'è
appunto
uno,
che abbiamo indicato.
Se si è almeno in uno
che
di questi quattro casi.
Infatti.
E non è ancora finita, Deborah, perché guarda che poi dal primo di luglio c'è anche l'addio al mercato tutelato della luce.
Che cosa facciamo?
Andiamo a sentire che succede con gli affitti brevi, secondo me.
Però, che colonna sonora interessante con la quale abbiamo dato il benvenuto a Cristiano Dell'Oste.
Ma vedo che poi va crescendo anche, ci sono altri strumenti che entrano. Vedo un Carlo Salvatore particolarmente pimpante.
Gasato stamattina, sì.
Cristiano, stiamo seri, perché tra l'altro aumenta il prelievo fiscale, tanto per cambiare, mi verrebbe da dire. Aumenta per chi affitta più di un appartamento con affitto breve. Stiamo parlando di affitti brevi. E ci concentriamo anche sul rapporto con le piattaforme che consentono questa utilità. Quindi, per capirci, Airbnb, che è la più famosa di tutte, ma ce ne sono anche altre. Prego.
Sì, proprio così, perché dal primo di gennaio è entrata in vigore la legge di bilancio, che prevede in buona sostanza che i canoni derivanti dall'affitto breve di due o più abitazioni siano sottoposti ad un'aliquota della cedolare secca, che non è più quella ordinaria del 21%, ma diventa del 26%. Attenzione, perché poi, con una modifica che è stata inserita dal Parlamento al disegno di legge di bilancio, è stato previsto che comunque, anche quando c'è un soggetto che affitta più di due abitazioni, i canoni derivanti dalla prima di queste abitazioni destinate all'affitto breve sono comunque soggetti alla cedolare secca al 21%, e la scelta di quale considerare come abitazione prima compete ovviamente al locatore, quindi sarà lui a poter decidere che ragionevolmente quella che gli dà i maggiori canoni la considera come prima e continua a trattarla con aliquota al 21%.
Quindi anche se io affittassi quattro case, perché poi oltre le quattro c'è un altro regime ancora, se io affittassi quattro appartamenti, sul primo che scelgo io, presumibilmente,
esatto,
quello da dove ricavo di più, posso mantenere il 21% di imposta, di cedolare secca, è un'imposta di tipo sostitutivo, quindi che non c'entra,
esatto,
con l'IRPEF ma va per conto suo. Sugli altri tre pagherò il 26%.
Esatto, proprio così. Tra l'altro, questa novità normativa si affianca a un'altra novità, che non è una novità di legge ma che è un cambiamento grosso che è scattato comunque dal primo di gennaio, ed è che Airbnb, che è la piattaforma più utilizzata sul mercato, ma anche altre piattaforme online, a seguito di un accordo con il fisco siglato da Airbnb, hanno iniziato ad applicare la ritenuta, cosa che non facevano prima. Diciamo che l'obbligo di ritenuta esiste dal 2017. La sostanza è che da adesso, da gennaio, Airbnb, Booking e anche altre piattaforme iniziano a trattenere il 21% sui canoni prima di riversarli ai locatori privati. Tra l'altro, cosa importante, le piattaforme trattengono sempre il 21%. Se poi un contribuente, un locatore, ha due o più case destinate alla locazione breve, sarà lui a dover liquidare il 26%, quindi quella differenza di 5%. E tra l'altro, un'altra precisazione importante, che ogni tanto è una domanda che viene fatta: quando si subisce questa ritenuta è pari a quella che sarebbe la cedolare, quindi 21%, ma non è per forza cedolare. Se il contribuente vuole poi in dichiarazione dei redditi stare in tassazione ordinaria perché gli conviene pagare l'IRPEF, magari perché ha delle detrazioni pesanti da scaricare, lo può sempre fare, quindi non è un automatismo.
Ci sono tante situazioni sul mercato e questa eterogeneità di situazioni sta generando molte domande anche da parte di tanti ascoltatori, ma io ti volevo sottoporre, Cristiano, una domanda che ieri ci ha fatto un collega, sapendo che avremmo fatto questa conversazione con te questa mattina. Ci ha rappresentato il suo caso, che probabilmente è un caso nel quale potranno identificarsi molti ascoltatori. Allora, il fatto di avere una o più proprietà da mettere sul mercato con il criterio degli affitti brevi in realtà implica spesso rivolgersi anche a un ulteriore mediatore che ti fa tutta l'operazione, quindi ti gestisce gli ospiti, ti organizza la pulizia dell'abitazione, eccetera. Quindi il punto è, come ci ha chiesto ieri Daniele e ci ha chiesto appunto di rivolgerti questa domanda, su che tipo di incasso si va ad applicare appunto la cedolare? Netto, lordo, quindi dobbiamo considerare le pulizie. Ecco, diamo un po' un chiarimento anche in questo senso, che credo serva a molti.
Eh sì, questo è un problema abbastanza delicato, perché la cedolare secca come imposta sostitutiva non consente di andare a dedurre dal reddito tassato le spese che si sostengono per la produzione di quel reddito. Il vantaggio è che si paga un'aliquota fissa, appunto il 21% o in certi casi il 26% come abbiamo detto, ma non si possono andare a dedurre i costi, mentre per esempio chi opera in regime di impresa tipicamente sottrae i costi legati alla produzione del suo reddito. Quindi nel caso specifico
la cifra che vede Airbnb è su quella che va a farsi da sostituto d'imposta e va ad applicare la cedolare.
Esattamente.
A lui non interessa, la piattaforma non interessa.
Alla piattaforma non interessa, sarebbe la stessa cosa anche se venisse gestito questo tramite un'agenzia tradizionale, un'agenzia immobiliare fisica, come a volte capita in tante città di mare. Magari c'è l'agenzia appunto immobiliare del posto che ha le chiavi dell'appartamento e ne gestisce l'affitto. Ecco, in questo caso il canone è quello che viene incassato. Se poi una parte viene per così dire riconosciuta all'agenzia a titolo di commissione, di compenso, eccetera eccetera, e quella purtroppo per il locatore è una spesa che non può andare a dedurre dalle imposte. Fanno eccezione rispetto a tutta questa ricostruzione soltanto quei costi specifici che vengono eventualmente in certi casi dal locatore riaddebitati all'inquilino breve, nel nostro caso, che però è una cosa che di solito nell'affitto breve non accade. Pensiamo ad esempio alle spese per l'aria condizionata, alle spese per le utenze. Ecco, quelle stanno fuori dalla ritenuta perché vengono riaddebitate, però è un punto, un caso che di solito nell'affitto breve non si pone,
perché di solito mi immagino si cerca di avere un introito, una cifra che comprenda tutto, e
certo,
poi da quella, se necessario, si va a scorporare quanto dovuto all'agenzia, quanto dovuto a chi si occupa di dare le chiavi se non è direttamente il proprietario, e così via.
Esatto.
In questo modo però questo 21 o 26% se parliamo dal secondo al quarto immobile viene a gravare magari su una cifra effettivamente più alta di quella che il contribuente ha a disposizione.
Sì sì, questo poi è un tema che va valutato quando si analizza la convenienza, perché chiaramente un altro aspetto importante quando si sceglie di destinare un'abitazione all'affitto breve è che il locatore non può ribaltare sull'inquilino tutta una serie di spese che invece nell'affitto lungo vanno a carico dell'inquilino. Le utenze, le spese condominiali, la tassa rifiuti, sono tutte spese che quando si sceglie la formula lunga il locatore non deve sborsare. Quindi questo è, come dire, un ragionamento da tenere presente nella valutazione di convenienza.
Nella anticipazione a questo tema che abbiamo fatto la settimana scorsa, quando l'ho fatto in segreto appunto da Mauro, te l'avevo detto che avevo avuto Cristiano,
sì,
anche
sì,
per raccontarci tutte le novità.
Infatti c'è stato poi un problema serio di gelosia.
Le novità fiscali legate appunto al mercato immobiliare, avevamo parlato del tema dei codici e Giuseppe da Milano ci chiede un chiarimento proprio su questo. Giuseppe, benvenuto.
Buongiorno, senta, io sono pensionato di 67 anni, ho una piccola casetta, vivo da solo e avrei una stanza. Ho sentito dire che perdonatemi che sono un po' costipato, c'è l'influenza in giro. Allora, ho sentito sapere che Tajani aveva proposto una serie di codificazioni che dovranno essere aggiunte nella pubblicità dell'annuncio. Ecco, quello che non capisco è questo: queste codificazioni bisogna richiederle all'Agenzia delle Entrate, al Comune, oppure in automatico è il giornale degli annunci che le richiede, certo, lui, e io dopo li scrivo nell'annuncio.
Chiaro,
stesso.
Grazie Giuseppe. Cristiano annuisce, quindi ha capito la domanda.
Sì, diciamo che al momento questo codice identificativo nazionale, si chiamerà CIN, non è ancora operativo perché manca un decreto attuativo.
Ma guarda un po'.
Questa è una, tra l'altro manca da un po' di tempo. Ci sono però in alcune regioni, per esempio in Lombardia, dei codici previsti a livello regionale, quindi dipende da dove si trova l'immobile. In altri territori invece il codice ancora non esiste. Quando verrà attuato il codice nazionale, andrà a sostituire quelli locali e uniformerà, per così dire, la disciplina.
Anche per l'affitto di una stanza all'interno di un'abitazione?
Sì, sarà ragionevolmente da mettere anche per l'affitto di una porzione di un'unità immobiliare. Dovrà essere inserito negli annunci e servirà, per così dire, a identificare il soggetto che fa la locazione breve, favorendo in questo modo anche, insomma, questo è l'obiettivo, una maggiore regolarità di questo mercato. Poi diciamo, non tutti la vedono così, c'è chi ritiene che sia un balzello burocratico che non porterà maggiore regolarità, però diciamo che l'idea al momento è quella che serva per avere appunto più trasparenza sul mercato.
Comunque non si dice stanza all'interno di un'abitazione, ma porzione di unità immobiliare.
No, ma diciamo
da oggi
che
mi impegno a parlare più correttamente.
Tu e io possiamo ancora dire stanza,
stanza
chi
di
affitta
una
stanza, però se poi c'è un esperto che parla è chiaro che usa dei termini più appropriati. Cristiano, sì, la cedolare viene prelevata quindi da quest'anno 2024 dalla piattaforma Airbnb e le sue sorelle, ma quindi il contribuente non deve più preoccuparsi di nulla? Cioè, ammesso che contribuisca, perché poi diciamo che attenzione, perché con l'utilizzo delle banche dati non sarebbe così difficile andare a rintracciare chi ha più disponibilità di immobili di stanze da affittare. Prego.
Beh, non deve più preoccuparsi di nulla.
Magari se... ancora no, in questo regime che appare un pochino anche transitorio.
No, ma più che altro deve poi comunque indicare l'immobile in dichiarazione dei redditi. Dopodiché, se quell'immobile è uno solo, e se il contribuente sceglie la cedolare, diciamo sta bene con la cedolare, non deve fare altri pagamenti, dovrà limitarsi a compilare la dichiarazione dei redditi, a dare atto che su quell'immobile applica la cedolare secca e che nel caso specifico è già stata trattenuta dal portale, ma potremmo dire anche dall'agenzia immobiliare fisica, che è un altro esempio che comunque segue le stesse regole, anzi le agenzie immobiliari fisiche già dal 2017 la trattenuta la fanno. Se invece preferisce scegliere l'IRPEF o se vuole per sue ragioni di convenienza fare scelte diverse per le diverse abitazioni, magari alcune in IRPEF e altre in cedolare nel caso siano più di una, o ancora se deve liquidare il 26% anziché il 21%, allora lì deve gestire queste particolarità in dichiarazione dei redditi e deve indicarle. Tra l'altro, una cosa che accennava prima Mauro correttamente è che da 5 unità immobiliari destinate alla locazione breve in su,
ulteriore disciplina
scatta, c'è già da qualche anno ma è rimasta, quindi abbiamo, come dire, dei diversi gradi, scatta la presunzione di attività d'impresa. Quindi a quel punto il nostro locatore dovrà aprire una partita IVA e svolgere l'attività di locazione breve sotto forma di impresa. Tra l'altro vi ricordo anche una cosa, se abbiamo ancora un istante, che nei giorni scorsi Airbnb ha scritto a tutti gli host dando in buona sostanza un paio di settimane di tempo per identificarsi eventualmente come operatori d'impresa. Siccome la ritenuta del 21% si applica solo ai locatori privati, in buona sostanza il portale ha detto: se tu operi a titolo di impresa e quindi non sei un privato e quindi non ti devo fare la ritenuta, fammelo sapere nel giro di un paio di settimane, hanno scritto all'inizio dell'anno. Poi ovviamente se le condizioni dovessero mutare nel corso dell'anno, perché magari io divento impresa nel corso del 2024, sarà sempre possibile avvisarlo. Altrimenti se l'host, il locatore, non dice nulla, allora il portale farà la ritenuta. Ovviamente se poi la fa a un soggetto a cui non avrebbe dovuto farla, quel soggetto la potrà comunque scomputare dalle imposte. Ecco, però si sappia che chi sta operando come impresa ha tempo ora di dirlo.
Lo dicesse, questo ha sollecitato la piattaforma a dire. Allora, io dico solo una cosa: telefisco.ilsole24ore.com perché vedrà protagonista anche Cristiano Dell'Oste in prima fila.
Vi brillano gli
piano.
Occhi a tutti e due.
Ecco, Telefisco sarà il 1 febbraio del 2024, ma potete già iscrivervi per seguirlo, per seguire gratuitamente le relazioni, perché si parlerà anche di tutte le novità per gli immobili e naturalmente quindi anche di quelle sugli affitti brevi. Grazie Cristiano, se vuoi fermarti per le novità sulle pensioni, anche se per te è un traguardo ancora un po' distante.
Guarda che pure io e te ancora dobbiamo rimanere qua un bel pezzo, da quello che vedo, perché i trattamenti anticipati non ce n'è uno che va bene per noi.
Adesso ce lo facciamo spiegare da un altro esperto di vaglia pari a quella di Cristiano Dell'Oste. Grazie e scusate Deborah, le borse.
Viva i decreti attuativi!
Due di denari.
Guarda che Telefisco, eh. Telefisco di santa ragione.
Ma dai, ma questa è carina. È un po' come Italo Fisco, cioè Italo Disco ribattezzata con Italo Fisco. Vedi che il tema fiscale si presta veramente a tutti i talenti.
Ma certo, perché il fisco, sai, permea le nostre vite.
È vero.
Però devo dire che anche le pensioni.
Mamma mia, una bella gara questa. Tra Cristiano Dell'Oste e Antonello Orlando, non so chi preferiamo, ma noi adoriamo entrambi. Antonello Orlando, bentornato e buon 2024 all'insegna di tutte le novità pensionistiche con le quali molti italiani si stanno cimentando proprio in questa fase. Antonello, buongiorno.
Bentrovati, buongiorno.
Allora, intanto io faccio la signorina del ring e ricordo che c'è la guida facile alle pensioni 2024, era in vendita ieri con il Sole 24 Ore, però credo che si potrà trovare ancora per diverse settimane e vi consiglio di non perderlo, perché a prescindere dal fatto che c'è un racconto molto puntuale di tutte le novità, è scritto veramente in maniera
chiara.
Assolutamente, guarda, per dirlo,
che per la materia non è poco, mi viene da chiosare. Antonello, come non è arrivata la grande riforma, questo lo diciamo subito, ce l'aspettiamo, ci stiamo sempre lavorando, ma qualcosina in realtà è successo con gli ultimi provvedimenti del 2023. Qualcosina mi viene da sintetizzare soprattutto in senso peggiorativo per gli aspiranti pensionati. Ce lo confermi?
Allora sì, diciamo questo, la riformona che tutti ci aspettavamo non è arrivata, ci sono io credo dei segnali di punti di attenzione, sì, su alcuni versanti abbiamo visto per esempio requisiti peggiorativi, vedremo insieme per coloro che avranno il metodo contributivo, da un lato si semplifica l'accesso alla vecchiaia, da un lato diventa più stretto, diciamo così, l'accesso alla pensione anticipata. Per alcune categorie c'è stato ricalcolo, penso a quello che abbiamo sentito anche mediaticamente a livello di categorie come medici, ufficiali giudiziari e quant'altro. Nel complesso però qualche proroga di misure interessanti, io ammetto che cerco di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, quindi la pace contributiva e il riscatto dei periodi scoperti l'ho trovato particolarmente interessante, soprattutto nel futuro, c'è stata. Quindi prendiamola un po' come un gioco di spinte e controspinte, luci e ombre, perché niente riformona, non c'è un ingresso a pensione anticipatissimo. Però per chi conosce un po' il linguaggio di questa giungla, e l'inserto del sole, diciamo, è un ottimo macete per tagliare i cespugli, qualcosa di interessante c'è ancora.
Volevo fare subito una precisazione, perché c'è un ascoltatore che ci ha scritto quasi immediatamente quando avevamo anticipato che avremmo fatto questo approfondimento questa mattina, ma questo è un aspetto già chiaro che possiamo esaurire in due parole. Il tema dei cosiddetti, Antonello, scivoli pensionisti, cioè tutte quelle possibilità che molte aziende danno di mettere in pensione molti lavoratori che hanno comunque il traguardo pensionistico ancora lontano, ma con una erogazione economica e un accordo di un certo tipo, appunto, si può in qualche modo anticipare il trattamento. Per esempio, non è stato prorogato il cosiddetto contratto di espansione, che per la verità ne avevamo parlato forse in qualche puntata. Non molte aziende potevano consentirlo, solo quelle che avevamo definito, se non ricordo male, era successo con una grande banca, mi pare forse con Banca Intesa, non mi ricordo, insomma, una aziende, diciamo, di dimensioni particolarmente importanti,
molto, molto
finanziariamente
grandi.
Molto solide, ecco, non mi veniva il termine. Antonello.
Sì, la fine del contratto di espansione al dicembre del 2023 è diciamo, sicuramente un elemento non positivo, perché era stato utilizzato per prepensionare e accompagnare i lavoratori di tante realtà, soprattutto magari non tante aziende ma molti lavoratori. Questo è quello che un po' i dati ci consentono di analizzare. Rimane la sorella maggiore dell'espansione, che è l'isopensione, che è più costosa, esattamente, è più costosa nella misura in cui il datore di lavoro non riceve un sussidio da parte dello Stato. Diciamo che ci aspettiamo che arrivi qualcosa, probabilmente questo del contratto di espansione era una formula complessa, perché ricordo che all'interno dello strumento vi era anche una cassa integrazione che abbiamo potuto apprendere in questi anni, è uno strumento di grandissimo peso per la finanza pubblica. Quindi ecco, probabilmente il rifinanziamento non è arrivato per questo. Prepensionamenti ancora ce ne sono, dicevo, l'isopensione a carico dei datori di lavoro consente di prepensionare per un massimo di 7 anni, quindi un accompagnamento poderoso che accompagna un odierno sessantenne verso la pensione, per fare un esempio. E poi, come ricordavi perfettamente, gli esodi dei singoli fondi di comparto, quello dei bancari e degli assicurativi, sono i più utilizzati e anche questi rimangono.
La pensione anticipata, passando, scegliendo il sistema contributivo, quindi rinunciando, per chi ha invece già dei versamenti, ancora dei versamenti collegati all'altro sistema, è sempre possibile, Antonello?
Sì, assolutamente. Allora, diciamo che il contributivo è un po' la cifra degli interventi normativi della legge di bilancio, quindi da un lato, così cerco di prendere due piccioni con una fava nel risponderti se posso, di contributivo abbiamo per esempio la quota 103 prorogata, che sappiamo che non si chiama così ma si chiama pensione anticipata flessibile, perché da un lato mantiene i requisiti che aveva lo scorso anno, 62 anni di età e 41 di contributi, dall'altro, un po' riprendendo la tua domanda, costringe all'opzione al metodo di calcolo contributivo, quindi il soggetto che va in quota 103 ha un po' due strettoie: da un lato diventa contributivo per sempre, dall'altro fino a quando non compirà l'età della vecchiaia, quindi tipicamente massimo 5 anni, no? Dal 62 ai 67 avrà una riduzione del valore dell'assegno di pensione calcolato col contributivo, che non potrà essere superiore a 4 volte il trattamento minimo. Quindi diciamo che abbiamo un combinato, ecco, passatemi il termine, per cui effettivamente il nostro pensionato che decide di andare prima in pensione deve farsi 4 conti. Accanto a questo discorso, poi quello che credo fosse un po' il focus della tua domanda è pensioni contributive anticipate. Ricordiamo, per quelli che hanno contributi dopo il 95, che la legge Fornero aveva introdotto una pensione a 64 anni di età con 20 anni di contributi, che poteva essere in realtà attivata anche da coloro che si convertono al contributivo attraverso la cosiddetta gestione separata. Quindi in realtà esistono dei tecnicismi ben illustrati nell'inserto, che non a caso arriva a 80 pagine, quindi insomma è un inserto abbastanza popolato da tante misure diverse. Mi ricordo che un anno con il collega amico Matteo Prioschi avevamo contato 18 ingressi pensionistici, quindi 80 pagine sono proprio un aperitivo per riuscire a comprendere questa selva oscura. Quello che dicevo è che abbiamo reso un po' più chiaro forse i modi per arrivare a questa pensione a 64 anni, che ha un'evoluzione, perché da un lato appunto è tutta contributiva, dall'altro chiede 20 anni di contributi effettivi che saranno adeguati, questa è una novità, a speranza di vita ogni 2 anni, quindi potrà richiedere 20 anni 5, 6, 7 mesi, quindi il requisito crescerà, e dall'altro introduce una finestra di 3 mesi che prima non c'era, quindi questi famosi periodi di attesa prima di prendere la pensione. Ancora, per poter percepire questa pensione, il lavoratore che si sottomette al letto di Procuste, quindi deve misurare il valore della pensione, se maschietto deve avere un valore di pensione non inferiore a 3 volte l'assegno sociale, anche se donna senza figli, e invece poi a seconda del numero dei figli questo valore minimo della pensione scende a 2,8, addirittura a 2,6 volte per chi ha più di 2 figli e l'assegno sociale. Quindi diciamo che la pensione contributiva resta, ma un come posso dire, elemento di criticità, complessità nell'essere approcciata, per cui anche qui bisognerà fare bene i conti, e poi viene combinato questo a un valore massimo dell'assegno che non potrà superare 5 volte il trattamento minimo, quindi siamo poco sotto i 3.000 euro lordi al mese fino al compimento dell'età della vecchiaia.
Prego.
No, le dicevo solo, la cifra è tanti anticipi, ma una forza magnetica o un amore fatale, per così dire, per il metodo contributivo.
Allora, io volevo solo ricordare agli ascoltatori che possono intervenire in diretta, perché non ho argomenti per controbattere a quanto ci ha spiegato Antonello Orlando, con davvero anche la modalità intelligenza artificiale. Tu fai la domanda e lui ha un'esposizione, arriva tutto così in via automatica. 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta sul tema del trattamento pensionistico anticipato, perché questo è il nostro focus di questa mattina, non è tutto il mondo delle pensioni, oppure 349 238 6666, il numero per i vostri sms o messaggi su WhatsApp, che se volete possono essere anche di natura vocale.
E allora adesso ci fermiamo, prendiamo fiato e ascoltiamo il traffico.
Mauro, lascia star la Debora e dammi il traffico che ti aspetto fuori.
Di denari.
Dai, che è rimasta la Fornera, anzi peggiorata.
Allora, fate conto che io ho 46 anni e 30 anni che lavoro. Ho cominciato prima del 96, naturalmente. Ho lavorato un paio d'anni, anche 3 anni ho lavorato prima di che si cambiassero le regole. Quei 3 anni là mi fanno andare sul misto o mi fanno andare completamente sul retributivo? Grazie mille.
Io a 64 anni di età e 38 di contributi mi hanno rifiutato la pensione.
Intanto un ascoltatore chiede anche: ma i 42 anni e 10 mesi di contributi è ancora valida? Sì, la pensione anticipata alla quale si accede, lo leggo qua dalla guida del Sole 24 Ore, con almeno 42 anni e 10 mesi di contributi, un anno in meno per le donne, indipendentemente dall'età e trascorsi 3 mesi dalla maturazione del diritto. Leggo testualmente perché non ho l'automatismo verbale di Antonello Orlando.
Ma io chiedo ad Antonello, i 3 anni del vecchio del regime che segnalava il primo ascoltatore nel messaggio, quindi portano a un sistema misto, a meno che lui non scelga, come ci spiegavi prima, il sistema contributivo in toto per il suo trattamento di pensione.
Ci aggiungo anche però, scusami, prego. 46 anni, da 30 anni lavora, e il mondo dei precoci esiste ancora, eh?
Allora, sì, dunque, diciamo che la domanda è ricca. Abbiamo una persona più o meno, dai calcoli che ho cercato di rabberciare, nata attorno al 78, che avrebbe cominciato a lavorare fra il 93 e il 94. Quindi assolutamente sì, quello che diceva Mauro, è un soggetto misto, quindi ha pochi anni prima del 96, quei pochi anni sono calcolati col metodo retributivo. Un elemento fondamentale: quella quota di metodo retributivo non è calcolata sulle retribuzioni dell'epoca, ma sulle ultime che avrà al momento della cessazione del rapporto, quindi è molto vantaggiosa anche se concentrata in pochissimi anni. Primo tema. Secondo, sì, se ha cominciato a lavorare diciamo 30 anni fa, quindi nel 94, all'epoca aveva fra
16 anni.
Allora, a questo punto è un precoce. Chi sono costoro? Così diamo una buona notizia, perché questa categoria non è stata assolutamente eliminata dalla legge di bilancio di quest'anno e resta in quei 18-20 ingressi che con i colleghi abbiamo mappato in inserto. Sono coloro che hanno lavorato almeno 12 mesi e hanno i contributi versati in Italia o all'estero prima del compimento di 19 anni di età. Questi soggetti possono andare in pensione a 41 anni di contributi, e questi 41 li possono raggiungere sommando tutti i contributi nelle varie gestioni, nelle casse professionali, se avessero avuto dei periodi, che ne so, da avvocato per esempio, e anche con i contributi esteri degli stati convenzionati con l'Italia. Dovranno aspettare una finestra di 3 mesi per andare in pensione. E poi l'ultimo tema è che magari bastasse aver lavorato un annetto prima di fare 19 anni. C'è un altro requisito da non dimenticare, che è quello di essere o disoccupati di lunga durata o caregiver o invalidi, o ancora aver svolto le cosiddette mansioni gravose. Quindi ecco, è un percorso tortuoso di santificazione pensionistica, ma prima o poi il paradiso della pensione arriva.
paradiso che può attendere, mi viene da dire, perché dovremmo parlare anche delle finestre. Dal nostro inserto, da uno specchietto prezioso, ricavo che se uno volesse ricorrere alla totalizzazione, cioè mette insieme periodi in gestioni diverse, corretto Antonello? È così?
Assolutamente sì.
Quindi
sì,
uno potrebbe avere fatto un po' l'autonomo, un po' l'autonomo, un po' il dipendente, ad esempio, quindi ha un po' di contributi da una parte e un po' dall'altra. Se volesse totalizzare, gli bastano, si fa per dire, 41 anni di contributi, ma ha una finestra, leggo, di 21 mesi, e non è un errore di stampa?
Non è un errore di stampa, e ancora, per esempio, se volesse andare in vecchiaia, esatto, perché queste sono le finestre ante Fornero. Diciamo che il sistema ha codificato delle finestre più semplici, che sono quelle, per esempio, l'anticipata ordinaria di 42,10 per i maschietti, o i precoci di 41 anni di contributi, hanno delle finestrelle, degli oblò di appena 3 mesi. Se già voglio andare in quota 103 quest'anno, mi mettono una porta finestra un po' più larghetta per i privati di 7 mesi, per i pubblici dipendenti di 9. Ma se voglio la totalizzazione, che come perfettamente con diploma e master ormai di esperto pensionistico ricordava Mauro prima, e voglio rabberciare e unire contributi da dipendente pubblico, dipendente privato, spettacolo, piuttosto che partita IVA in gestione separata o in cassa professionale, li unisco tutti, mi converto al contributivo. Questa cosa, mi raccomando, sottolineatela in font 80, così gli ascoltatori ben la comprendono, cioè la totalizzazione unisce i contributi, ma dietro, sotto l'egida del monacale credo del metodo contributivo, un po' francescano, e applico dei requisiti che sembrano ridotti, perché la vecchiaia arriva a 66 anni e l'anzianità contributiva arriva a 41, ma con delle finestrone, veramente una finestratura totale, mi sento quasi in una serra, che è di 21 mesi per la pensione anzianità e appena 18 per la vecchiaia. Quindi diciamo, direi il consiglio di base è: quando scelgo un ingresso pensionistico non mi devo limitare a vedere, per esempio, l'etichetta dei contributi o degli anni che mi chiede, ma fare anche il calcolo delle finestre, altrimenti diciamo, non mi rendo conto dei periodi di attesa. La finestra è l'assenza di assegno pensionistico, quindi sul lavoratore pesa quanto il requisito, perché io aspetto la fine della finestra per poter prendere la prima rata di pensione senza arretrato.
Esatto, per cui se mi pensiono, per dire, dal primo di gennaio del 2024, con questo sistema della totalizzazione io devo aspettare 21 mesi, che sono quasi 2 anni, insomma, quindi vado a ridosso del 2026,
Un elemento, Mauro, da ricordare, che direi ai nostri ascoltatori, è che durante il periodo di finestra è consentito percepire la disoccupazione NASPI. No, io parlavo anche della NASPI. Sì, anche, guarda, sei preparatissima, quindi qui veramente mi state stracciando, perché potrei anche effettivamente chiedere l'APE.
Perché
No, posso anche chiedere l'APE, però se ho tutti i requisiti, no? Sappiamo che, come per i precoci che ricordavo prima, anche l'APE sociale mi chiede uno status soggettivo di bisogno, quindi caregiving e quant'altro. No, invece, se io avessi perso il rapporto di lavoro, mettiamo che hanno cessato con un licenziamento il mio rapporto di lavoro, io avevo i requisiti per la totalizzazione, però devo aspettare la finestra, visto che ho perso il rapporto di lavoro, posso chiedere la indennità di disoccupazione, che nel nostro paese dura fino a 24 mesi, e quindi io potrei, durante la finestra, godere legittimamente della disoccupazione.
Allora, un messaggio WhatsApp di un ascoltatore, sentiamo.
Ho raggiunto i requisiti per una pensione anticipata con finestra a febbraio 24. Volevo solo una conferma da voi se è la cosa migliore da fare, oppure è più vantaggioso aspettare, visto che la mia pensione come quota mensile è bassa rispetto al mio stipendio. Perché avendo lavorato diversi anni in part-time, è chiaro che ho raggiunto sì la finestra, i requisiti, però con uno stipendio molto basso. Grazie.
Allora, qua, per questa ascoltatrice, intanto io dico solo una cosa: tutte le volte che parliamo di donne, perché io vi stresso raccomandandovi di continuare a lavorare anche dopo i figli, anche facendo i salti mortali, rinunciando se possibile al part time, perché poi, come avete sentito, ci si ritrova purtroppo nella situazione di questa gentile signora che ci ha chiamato, e si scopre, quando è un po' troppo tardi, che l'assegno pensionistico è davvero tanto magro e non ci basta. Allora, insomma, la signora ha fatto due calcoli, bisognerebbe capire le ragioni per per cui oltre al part time si ritrova ad avere un assegno non totalmente soddisfacente. Antonella, non abbiamo capito se è andata anche con una opzione donna delle varie formulazioni degli ultimi anni. Cosa possiamo rispondere a questa ascoltatrice?
E che l'attesa in questo caso non ci regala un incremento della pensione considerevole. Gli unici parametri che col tempo crescono se non sto lavorando sono i coefficienti di trasformazione, cioè sono le cifre con cui si costruisce la pensione contributiva legati all'età, con cui più divento diciamo diversamente giovane, cioè più grande, più anziano, più prendo di pensione, e poi gli interessi, la cosiddetta rivalutazione del montante contributivo. Sono due cifre che non sono particolarmente nella loro progressione temporale vantaggiose, quindi io il suggerimento che do, se la pensione è un'anticipata ordinaria piuttosto che un'opzione donna, è di monetizzarla il prima possibile se si è chiusa la finestra, ed eventualmente di pensare a riaprire un rapporto di lavoro anche a partita IVA, perché ricordiamo che tranne alcune eccezioni come per esempio la quota 103 o un primo periodo di percezione della pensione per precoci, la pensione di vecchiaia per esempio, o la pensione anticipata ordinaria o l'opzione donna, sono perfettamente compatibili senza limitazioni con un rapporto di lavoro subordinato, autonomo o con l'apertura di una piccola impresa o ditta individuale. Quindi ecco, io credo che chi è arrivato alla pensione anche un po' come l'ascoltatrice, con ancora voglia di fare magari, potrebbe tranquillamente unire le due cose, tenendo conto che i contributi versati durante il pensionamento con rapporti di lavoro che riaccendo dopo la pensione poi monetizzano un supplemento alla pensione medesima.
Faccio una ultimissima domanda perché siamo in chiusura, Antonello. Gli anni scorsi sono stati pesantissimi per l'inflazione. Gli assegni pensionistici del 2024, gli assegni pensionistici già in corso, quindi si adegueranno, tengono conto di questo andamento dell'inflazione?
Sì. Allora, nell'inserto è spiegato molto bene, io do una risposta che cerca di essere sintetica. È il caso della perequazione delle pensioni, cioè la rivalutazione annuale, che per effetto appunto di questa galoppante dinamica inflattiva ha dovuto adottare già da tantissimi anni delle fasce di raffreddamento. Paradossalmente le più avvantaggiate sono le pensioni più basse, perché troverete nell'inserto che ci sono una serie, secondo il valore dell'assegno sociale annuale, si predispone una sorta di scaletta di gerarchia per cui chi prende di meno come pensione gode della maggiore rivalutazione possibile, cioè fino al 100% della rivalutazione che spetta, e mano a mano che si cresce col valore dell'importo dell'assegno pensionistico si riduce la rivalutazione della pensione. Sicuramente aiuta Mauro, però ecco, a chi io penso, a coloro che avevano un buon tenore salariale retributivo e hanno costruito una pensione che magari col metodo misto non è nemmeno tanto male, non beneficeranno di perequazioni particolarmente così maglianti. E lì io credo che l'invito in chiusura, last but not the least, deve essere quello di avere esercitato la virtù della previdenza durante la vita e avere aperto anche una pensione di previdenza complementare, perché il modo per poter aiutare diciamo la pensione dell'INPS, il migliore è quello di essersi costruito anche un assegno parallelo che beneficia della fiscalità agevolata,
forma di previdenza integrativa. Ultimo capitolo della guida peraltro alle pensioni, in edicola da ieri con il Sole 24
Ore. Cercatelo in edicola o su Shopping 24.
Allora, mi raccomando, intanto approfittate di questo weekend per andarci a scovare su Instagram e diventare nostri follower, e vediamo appunto, perché abbiamo un altro traguardo da raggiungere la settimana prossima, vogliamo arrivare a 4.000.
Addirittura?
Eh sì, non sono i 290.000 di Giuseppe Cruciani, però pian piano ci arriviamo anche noi.
A piccoli passi. Grazie ad Antonello Orlando, buon anno ancora Antonello, ma resta a disposizione.
Non abbandonare il paese Sempre. Senza il nostro permesso. Buon weekend a tutti!